Benvenuta qui in studio, professoressa.
Grazie Paola Guerci, un saluto a tutti i radioascoltatori, grazie per questo collegamento.
Ecco,
sinceramente vorrei dire subito, se posso, che questo ultimo caso di femminicidio, e non sono mai numeri e non sono mai statistiche, e questo efferrato veramente atto ai danni di Sara è qualcosa che ho l'impressione abbia scosso molto, come dicevate anche voi in apertura, un po' le coscienze di tutti, non solo delle donne, uomini e donne. E forse da questo sentimento, anzi sulla base di questo sentimento, forse si possano anche mettere insieme iniziative nuove e una nuova consapevolezza rispetto a questo fenomeno, che altrimenti poi finisce per essere come una questione che riguarda le vittime, le famiglie e basta, e non può essere così.
Assolutamente sì, ecco, di questo ne siamo convinti e speriamo che, finita quell'enfasi, comunque questa emozione che ha colpito i sentimenti, che ha sollevato questo caso, poi si riesca non a dimenticarsene, ma anzi in qualche modo ad attivare iniziative forti, perché appunto il problema è il fatto che le donne non denunciano quando sono in tempo per farlo. Fra le altre cose, fra le notizie che oggi appaiono, che era un po' quella su cui volevamo soffermarci, è che adesso emerge che questa ragazza aveva già subito un'aggressione il 21 e il 22 maggio, quindi c'erano state delle avvisaglie, ma le donne, in questo caso probabilmente Sara, non ha ritenuto fosse importante denunciare. Ecco, quanto invece è fondamentale, ecco, questa ultima notizia è veramente una notizia degli ultimi minuti, è fondamentale il fatto che avesse già subito una, cioè c'erano delle, diciamo, delle avvisaglie.
Guardi, sulla base della mia esperienza devo dire che nella stragrandissima maggioranza dei casi gli atti di femminicidio o i tentati omicidi di donna, quando non riesce l'omicidio, sono sempre precedute da una serie reiterata di condotte violente, cioè il tasso di recidiva in queste storie maledette è elevatissimo, quindi quando poi si legge preso da un raptus ha ucciso, che peraltro ai fini delle condanne poi diventano, come dire, che producono grande riduzione di pena tra l'altro, ecco, queste sono cose che non dovrebbero essere neanche prese in considerazione, perché sono pochissimi i casi in cui c'è il raptus che non fosse preceduto da una catena reiterata di atti violenti, quindi nella maggior parte dei casi, e lo ripeto, questi sono fatti, come dire, l'atto ultimo, estremo e senza ritorno di una catena ripetuta. Le parole della procuratrice Montreone sono parole saggissime che io mi auguro vengano ascoltate, e quello che mi sentirei di dire come messaggio è, intanto anche alle giovanissime, ma non solo alle giovanissime, non bisogna mai, mai sottovalutare nessun gesto che sia verbale o che sia fisico da parte del proprio partner. Non bisogna mai subire, non bisogna mai abbassare il registro dei rapporti interpersonali, perché ci vengono magari dalla persona a cui vogliamo bene, e bisogna sempre avvertire chi ci è più vicino, un familiare, la madre, il padre, una zia, un parente, cioè un'amica che a sua volta lo può dire ai genitori, un insegnante, cioè ognuno di noi comunque è immerso in una rete sociale di rapporti, indotta o scelta, non può essere sola e chiudersi in se stessa, perché purtroppo molti di questi casi nascono dal fatto che si prova vergogna, ci si sente quasi corresponsabili con l'autore della violenza, e non si spezza questo circolo vizioso che è fatto di silenzio, di paura e di vergogna, e non si trova il coraggio di raccontare. Raccontare è il primo passo, che viene molto prima del denunciare, ma le cose vanno insieme.
Se
la vittima, come spesso accade, svuotata anche di quel senso di autostima che queste persecuzioni producono nella vittima, chiaramente non trova la forza per uscire dal vicolo in cui sta scivolando velocemente. Questo accade anche nella violenza domestica, accade in tutte quelle diciamo forme di violenza, come si dice, subite dal proprio partner, no? Che sia marito, fidanzato, convivente, ex, questo diciamo è secondario rispetto al fenomeno. Il fenomeno è quello di una condotta violenta che ha sempre un'escalation. Questo è quello che vorrei dire. E bisogna dalla prima avvisaglia chiedere aiuto a chi è vicino a noi e ci tiene a noi, o telefonando al numero predisposto, che è un numero verde sempre attivo, o rivolgendosi ai centri antiviolenza, o se ci sono estremi concreti e ovviamente dimostrabili, anche cominciando a rivolgersi alle autorità, dove si apre comunque subito con la prima denuncia, si apre un fascicolo. Io vorrei anche dire questo: ognuno di noi, e qui è la parte non della vittima ma è dall'altra parte, ognuno di noi, stando ai numeri, è per forza a conoscenza di un'amica, una vicina di casa, un'amica di un'amica che vive una situazione, che subisce una situazione di violenza. Ecco, anche chi non è coinvolto direttamente non deve però voltarsi dall'altra parte. Esiste anche la possibilità, perché la legge, l'ultima legge lo consente, anche di fare delle segnalazioni, conservando rispetto a chi è coinvolto nei fatti il proprio anonimato.
Bene, questa allora, è una buona informazione, assolutamente.
Allora io penso che si possono fare tante cose per cercare di fronteggiare e sperando di sradicare questo fenomeno, ma proprio perché si possono fare tante cose, ognuno può fare la sua piccola parte, cioè non è soltanto questione che riguarda appunto chi è vittima e chi è l'operatore o chi è l'autorità competente, cioè io penso che questo in misure diverse evidentemente riguardi tutti, perché le dimensioni del fenomeno nei numeri e nella sua diffusione è un fenomeno sociale che ci riguarda tutti. Io ho visto anche attraverso i social, che mi rifaccio a quanto dicevo all'inizio, cioè questa voglia di reagire, no? Sono nate spontanee delle manifestazioni, non solo nel luogo dove è accaduto a Roma l'orribile uccisione di Sara, comunque nelle vicinanze, diciamo, tra il luogo dell'episodio e la sua abitazione, ma anche in altre città d'Italia, naturalmente con un tantam fatto sui social, con la volontà di reagire. Si propone anche, c'è una raccolta di firme per chiedere che venga finalmente introdotta nelle scuole l'insegnamento all'educazione sentimentale, che è una questione che si trascina irrisolta da anni. C'è un piano nazionale antiviolenza che ha atteso tantissimo tempo per essere finanziato e implementato e che comunque in parte non è stato ancora totalmente applicato, e comunque era previsto che se ne facesse uno all'anno per 3 anni e non è stato così. Non abbiamo avuto un ministro, anzi non abbiamo un ministro
non abbiamo.
Per le opportunità, e abbiamo solo da pochissimo un ministro con la delega, proprio perché non c'è interesse in questo paese rispetto alle pari opportunità. E quando si dice pari opportunità, e io credo di poterlo dire in quanto sono stata capo dipartimento del Dipartimento Pari Opportunità quando esisteva un ministero e funzionava, ci si occupa delle vittime di violenza e si fanno tante iniziative di educazione sentimentale e di contrasto alla violenza. E poi non ci lamentiamo se appunto assistiamo a una cronaca che ci racconta un trend crescente. E attenzione, il numero delle donne uccise è un numero costante, se non in aumento, a fronte di una netta diminuzione nel nostro paese, diminuzione ormai come tendenza considerata da anni, del numero degli omicidi. Quindi oltretutto,
certo, è in controtendenza, assolutamente sì.
Allora, sì, i dati poi vanno contestualizzati. E vorrei aggiungere, se posso, anche sì, un'altra considerazione che non è mia ma che mi ha molto colpito, e quindi voglio citare la fonte e voglio citare anche la tesi, sulla quale peraltro si può discutere, però è una delle tesi. Lo scrive Diego Bugia di Sant'Orsola in questo libro Ragazze in croce. La sua tesi da uomo è questa, cioè le donne sono un secolo avanti agli uomini e hanno, come dire, raggiunto un'indipendenza e non hanno paure. Gli uomini sono, dice sempre Diego Puglia, sono per lo più uomini irrisolti rispetto a questa modificazione culturale, sociale, interpersonale. E allora diciamo che l'uomo irrisolto sogna una donna che non esiste più, o che forse non è mai esistita, sicuramente non esiste più, che è la donna, diciamo, come figura, donna madre, dice, parla proprio, usa proprio questo termine, madre eterna addirittura. E allora questa donna invece, che con la quale in realtà l'uomo irrisolto si confronta e si fronteggia, non è la donna madre eterna, ma è una donna risolta che non ha paura, che viaggia, che lavora, che fa figli, che è intraprendente, che è consapevole di sé e tante altre cose, no? Uh-huh. E allora, rispetto a questo fenomeno femminile, l'uomo irrisolto cerca di terrorizzare quella donna o di sacrificarla, perché quello che non accetta è che quella donna possa anche rifiutarlo o comunque non corrisponda a uno stereotipo e a una gerarchia di sudditanza che appartiene sicuramente a una storia secolare. E allora la conclusione di Diego Puglia è questa, cioè gli atti criminali contro le donne aumentano via via che il femminile, dice lui, conquista spazi di libertà sempre maggiori. E io mi permetto di aggiungere che questo succede, sì, come dice lui, dove le donne acquistano maggiori spazi di libertà, oppure a quelle latitudini dove le donne di diritti e di spazi non ne hanno affatto, cioè l'estremo opposto. Quello che mi piacerebbe che nascesse anche a livello europeo, una banca dati unica che mettesse a confronto delle statistiche serie sul numero di donne vittime di femminicidio. Perché noi così potremo incrociare i dati e vedere in quei paesi dove tradizionalmente le donne sono autonome, indipendenti, emancipate magari da più tempo, dovremmo incrociare quei dati con i nostri e a livello europeo anche capire se veramente lì dove le donne conquistano o hanno conquistato o esercitano maggiori diritti e totale libertà sono, e io penso di sì, sono proprio quei paesi dove il numero dei casi di femminicidio, che ricordiamolo significa l'uccisione di una donna in ragione del suo genere, in ragione del suo essere donna, quindi non è un omicidio ma è un femminicidio, allora dovremmo incrociare questi dati e arrivare anche a questa conclusione su una base statistica. A mio avviso la percezione contenuta nel libro Ragazze in croce è una percezione attendibile, però naturalmente se noi avessimo una banca dati che ci servirebbe a tante cose e ci potrebbe servire anche a dare una base scientifica anche a questi ragionamenti.
Assolutamente sì, e faccio mia anche questa, sposo totalmente a questo punto, anche se mancano dati scientifici, questo ragionamento di Puglia. Assolutamente sì. Io ho il tempo a nostra disposizione, purtroppo è giunto al termine. Professoressa Isabella Rauti, io la ringrazio per queste bellissime e interessantissime considerazioni che spero poi di poter ampliare in uno speciale che faremo e che dedicheremo proprio ai casi di femminicidio, a questo
fate
tipo
bene
di...
bene, perché svolgete un servizio sociale utilissimo.
Grazie ancora, io ringrazio la professoressa Isabella Rauti, presidente della ONLUS Internazionale Hands of Women. Grazie ancora.